benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli, un abbraccio a tutti. Cosa pensate se in questo programma ripassiamo un po' le profezie? Alcune di queste, delle profezie del tempo della fine, soprattutto quelle del libro di Daniele, io penso che dobbiamo studiarle più volte, ripetutamente, per capire bene come spiegarla, poter insegnarla anche agli altri. Quindi stiamo studiando Daniele capitolo 8, le profezie sul tempo della fine riguardo all'anticristo. È una cosa super interessante. Da dove viene l'anticristo? Nel verso 9, che abbiamo già studiato. Abbiamo studiato le quattro divisioni dell'impero greco e da quale di queste quattro esce l'anticristo? E secondo anche altre scritture, non solo di Daniele 8 ma anche Ezechiele 38, abbiamo visto che l'anticristo viene da parte dell'estremo nord, da parte della Russia Magog, chiamata nelle profezie Magog.
Ben.
Andiamo a verso 10.
Andiamo.
Voglio chiederti cosa significa che l'anticristo si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo e fece cadere intera parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. In che senso l'anticristo si ingrandì ed è giunto all'esercito del cielo?
Allora, qua si può interpretare in due modi, no? Che le stelle del cielo sono, come dice in Apocalisse 12, che il dragone trascina con la coda un terzo delle stelle del cielo e le buttò sulla terra. Quelli però sono demoni. Quindi si può interpretare in quel modo. E poi c'è un'altra interpretazione.
Quindi, qui parla della caduta del diavolo dal paradiso?
Qui parla che dall'anticristo. L'anticristo si ingrandisce fino a giungere all'esercito del cielo. Fece cadere intera parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. Ripeto, qui si può interpretare uno che sono quelle stelle che il diavolo trascina con la coda.
Gli angeli.
E gli angeli caduti, che sono, adesso sono demoni.
Sì.
E appunto che sarebbe la coda del diavolo, Apocalisse 12, che trascina. Mm-hmm. Sono gli angeli che lui ha ingannato. Però si può interpretare anche in un altro modo, che io sono propenso che sia quello il modo giusto.
E come?
E cioè che l'anticristo si ingrandisce fino a giungere all'esercito del cielo. Sai che Dio nella Bibbia è chiamato il Dio degli eserciti?
Sì.
Ecco, c'è l'esercito in cielo e c'è un esercito sulla terra di Dio, che sono i cristiani salvati.
Ah.
Tu sai che in Apocalisse 2 e 3 il Signore si dirige alle sette chiese e chiama i pastori delle sette chiese, li chiama angeli.
Mm-hmm.
L'angelo della chiesa, come dire, il pastore.
Mm-hmm.
In un certo senso, questo in parabola, lui fa cadere a terra parte dell'esercito e delle stelle e le calpestò. Qui vediamo l'anticristo che calpesta una parte dell'esercito e delle stelle. Allora, se interpretiamo che queste stelle sono gli angeli di Dio, ma metti pure anche i demoni, che gli angeli caduti, però non quadra qui il fatto che le calpesta. Invece quadrerebbe di più.
Ah, perché lo seguono i demoni.
E certo, quadra di più che invece, come dice in Apocalisse 13:7, Apocalisse 12:17, che lui perseguita la Chiesa e la vince. Persegue dei santi di Dio, Apocalisse 13:7, e li vince. Ecco, quindi anche Apocalisse 11:2-3 dice: i gentili calpesteranno la santa città per 3 anni e mezzo.
Mm-hmm.
Quindi io sono più propenso a pensare che queste stelle sono i cristiani, sono quelli che sono salvati, nati di nuovo, praticamente in un certo senso sono già angeli di Dio.
Wow.
Come i pastori delle sette chiese, angeli delle chiese. Sono più propenso a interpretare che lui calpesterà la chiesa cristiana mondiale, nel senso che la distrugge.
Mm-hmm.
Nel senso che si impossessa di tutte le chiese, gli edifici, va bene, e vince, e, diciamo, i santi, Apocalisse 13:7, li vince, li calpesta, per usare il termine di Apocalisse 11:2-3, che i gentili calpesteranno la santa città. Ora, la santa città non è solo Gerusalemme fisica, ma è anche il corpo di Cristo spirituale, perché dice in 1 Corinzi 3:16, noi siamo il Tempio di Dio, in quel senso lì. Perché io interpreterei questo a significare che sono i cristiani che lui calpesta e vince.
Sì, non l'ho visto mai in questo senso, però credo che è giusto, perché la parola le calpestò non ha senso applicarla ai demoni. Sì, il diavolo ha ingannato i demoni, li ha fatto abbandonare il paradiso, però non li ha calpestati.
Li calpesta di sicuro, ma nella tribolazione lui non va a fare la guerra contro i suoi demoni.
No.
Lui e i suoi demoni combattono contro i cristiani e, come dice Apocalisse 11:2-3, calpestano la santa città.
Sì, invece da tante altre scritture della Bibbia sappiamo che l'anticristo perseguita i cristiani e li distrugge, li calpesta. Quindi qui si applica l'esercito di cristiani.
Sì, ed è triste. Ma è poi... triste perché il Cristo ha detto in Luca 10:19 che è la nostra chiamata di calpestare il diavolo che è sotto i nostri piedi. Luca 10:19. Ed è triste che la Chiesa, entrando nell'era di Laodicea, dell'apostasia, ed è secondo Tessalonicesi 2:3-4, c'è un'apostasia, e per via dell'apostasia della Chiesa, la Chiesa rinuncia, abdica al suo potere sul diavolo, e il diavolo, molto grato, prende questo potere che la Chiesa ha abdicato, ha rinunciato come Adamo nel giardino, e calpesta la Chiesa.
E nel verso 11 cosa significa si innalzò addirittura fino al capo dell'esercito? Chi è il capo dell'esercito?
Continua a leggere, non ti fermare.
Gli tolse il sacrificio continuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. Daniele 8:11.
Allora, non dice chi lo calpesta.
No.
Non dice, questo è Gesù. Quindi addirittura...
Il capo dell'esercito è Gesù?
Questo è Gesù. E chi è il capo del cristianesimo nel mondo? Il Papa?
No.
Pacciamama?
Chi è? Il Signore.
Chi è qualche arcivescovo protestante come quelli che hanno dato a Hitler la Chiesa evangelica per sostenerlo? Quale capo? Si innalzò addirittura, cioè addirittura vuol dire una cosa inaudita, una cosa tremenda. Perché ci riesce? Perché la Chiesa è andata a farsi seppellire nel cimitero invece di andare a vincere il mondo per Gesù. Poi dice, gli tolse il sacrificio continuo. Allora, il sacrificio continuo a chi viene dedicato? Che questo è gli ebrei, naturalmente. A chi lo dedicano?
Al Dio di Abramo.
Al Dio di Abramo, quindi il padre di Cristo, che è lo stesso di Cristo.
Sì.
E allora si innalzò al capo dell'esercito, che è Gesù, o Dio, che è lo stesso, gli tolse il sacrificio continuo. Questo mostra a chi è diretto il sacrificio, a chi? A Dio. E quindi... verso chi si innalza l'anticristo? A Dio, va bene, e il luogo del suo santuario fu abbattuto. E lo vediamo in Daniele 11, questo 30-31, lì, che dice che un esercito si mise dalla parte sua, dall'anticristo, invadono il tempio, vi collocano l'abominazione della desolazione, ed ecco che il santuario venne abbattuto spiritualmente. Non credo sarà una distruzione fisica, credo che sarà una distruzione spirituale, nel senso che gli ebrei inizieranno di nuovo a sacrificare animali non appena il tempio viene costruito, perché la Bibbia mostra che il tempio viene ricostruito. Gli ebrei ricominciano a sacrificare animali perché vediamo in Daniele 9:27 che l'anticristo fa un patto di 7 anni e iniziano a fare sacrifici. Ciò vuol dire che si iniziano a fare sacrifici, sacrificio continuo, animali uccisi ogni giorno, sacrificati. Vuol dire che esiste un tempio.
Sì.
Lo stesso tempio che in Seconda Tessalonicese capitolo 2 l'anticristo dissacra in un modo abominevole e si siede nel tempio di Dio, dicendo che è Dio. Quindi arriva un tempio, fratello. Infatti proprio questo capitolo 8, Daniele parla di quello. Non lo studiamo oggi, però parla di quello.
Quindi l'anticristo vuole calpestare i cristiani o anche gli ebrei?
Tutte e due.
Tutte e due?
Sì, infatti per questo che nelle profezie del Vecchio Testamento, quando parla della persecuzione dell'anticristo verso il popolo di Dio, non dice mai i cristiani, non dice mai gli ebrei. Perché? Perché nel tempo della fine c'è il popolo di Dio cristiano e c'è il popolo ebraico che si convertirà a Cristo, ma non si è ancora convertito, Va bene, e allora però alla fine, cioè tra il rapimento e Armageddon, c'è la conversione di Israele, lo vediamo nei capitoli che riguardano rapimento e Armageddon, lo vediamo in Zaccaria capitolo 12, 13 e 14, lì vediamo che in Zaccaria 12, 10 Israele si converte. Va bene, vediamo in Apocalisse 11, 15 che Israele si converte alla settima tromba, cioè vuol dire dopo il rapimento, prima di Armageddon. Vogliamo andare al 12? Fino a qua tutto chiaro?
Sì, grazie. Daniele 8, 12. L'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo a motivo della trasgressione. Egli gettò a terra la verità, fece tutto questo e prosperò. Daniele 8, 12. Triste, no? Gettò a terra la verità e prospera, nonostante questo.
Sì, infatti vedi che nel mondo oggi ci sono tutti questi gruppi, questi clan, queste nuove mode, che gli uomini non sono più uomini, le donne non sono più donne. Cioè, cosa vuol dire questo? Sta gettando la verità a terra. Il matrimonio non deve esistere più, insomma, tutta una trafila di abominazioni. È lo spirito dell'anticristo che è nell'aria. E fece tutto questo e prosperò. L'esercito gli fu dato in mano. Quale esercito? Insieme al sacrificio continuo. Allora, qual è l'esercito di Dio nel tempo della fine?
Hai detto i cristiani. I cristiani.
I cristiani.
Quelli salvati.
Non gli ebrei.
Ah, no, no.
No, perché non, gli ebrei non hanno accettato Gesù, quindi non possono essere il suo esercito. Infatti l'esercito israeliano sta combattendo adesso, fa le sue guerre contro Hamas, contro i palestinesi, e sta facendo una carneficina, una strage e una vergogna. Quello che sta facendo Israele non potrebbe mai essere il popolo di Dio, Israele, comportandosi così. Va bene, cioè praticamente stavo guardando le statistiche stamattina, oggi siamo a febbraio del 2024, già sono arrivati a 27.000 morti a Gaza, 12.000 bambini uccisi, 1.000 bambini amputati senza anestesia, perché Israele non gliele dà gli anestetici, quindi praticamente... cioè Israele avrebbe dovuto imparare dai nazisti che queste cose non si fanno, le imparate no. E quando questo mostro, come dice in Ezechiele 39, e allora tutti i popoli capiranno, dice Dio, che Israele fu menata, portata in cattività e punita a causa dei suoi peccati. Dice questo subito dopo che Gesù distrugge l'anticristo. Che Ezechiele 39 sarebbe un parallelo di Apocalisse 19, la battaglia d'Armageddon. Sono due capitoli per mostrare lo stesso evento. E lì dice che Israele, i popoli capiranno e vedranno che Israele è stata punita a motivo dei suoi peccati. Infatti i peccati li leggiamo, i peccati di Israele che è senza Dio attualmente, li leggiamo nei giornali tutti i giorni. Poi si convertirà e allora sarà salvata. Quindi l'esercito è l'esercito cristiano. Dice, verso 12, dice l'esercito gli fu dato in mano assieme al sacrificio continuo. Cosa ci dice questo? Che l'esercito cristiano gli fu dato in mano a motivo dell'apostasia, che si vergognano di Cristo. Troppo di noi cristiani si vergognano di annunciare Cristo, di conseguenza Cristo non viene dato al mondo, di conseguenza il mondo non si è convertito e adesso sono quasi tutti anticristo. Però dice, oltre all'esercito gli fu dato in mano il sacrificio continuo. Questo cosa ci dice? Che l'anticristo controllerà sia l'esercito cristiano sia il sacrificio continuo, cioè gli ebrei. Perseguiterà e controllerà anche gli ebrei, anche Israele, che ancora non sono salvati. Si salveranno dopo la tribolazione, dopo il rapimento. Andiamo al verso 23, puoi leggere fino al 25.
Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in stratagemmi. La sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Compirà sorprendenti rovine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani, si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che stanno al sicuro. Insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. Daniele 8, da 23 a 25.
Allora, quando dice la fine del loro regno, cosa parla? Il regno, diciamo, delle le quattro nazioni, i quattro regni che hanno preso il posto del regno di Alessandro il Grande mondiale, furono divisi in quattro, cioè abbiamo detto Egitto, Siria, Turchia e la Grecia. Quindi alla fine dei loro regni...
Ma sono finiti tanti anni fa quelli?
Stanno finendo, sono alla fine adesso, perché diciamo queste potenze ci sono ancora,
e
Egitto, Siria, Turchia e Grecia, e Grecia sarebbe l'Europa, ci sono ancora, perché ancora l'Anticristo non li ha uniti in un governo mondiale. Quindi alla fine dei loro regni, che ormai stanno terminando, sorgerà un re dall'aspetto feroce, cioè l'Anticristo, esperto in stratagemmi.
Sì, quindi è una conferma a quello che hai detto dal verso 9, che il piccolo corno è un re dall'aspetto feroce, cioè l'Anticristo. Non è solo un corno.
In Daniel 8:23, I have a question in this one.
John ha una domanda da questo verso 23.
Dimmi, John.
And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. What does that mean, dark sentences?
Cosa significa stratagemmi?
Sì, in inglese appunto dice intenderà, capirà i discorsi oscuri, tenebrosi. Mm-hmm. Cioè, questo vuol dire che la sapienza satanica di suo padre, il diavolo, attraverso quale saggezza satanica, astuzia satanica, conquisterà il mondo.
And 24.
E anche una domanda dal verso 24.
And his power shall be mighty, but not by his own power.
La sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza.
What does that mean?
Cosa significa?
Guarda, andiamo a Apocalisse 13, 2 e 3, per favore.
13, 2. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
Quindi,
Apocalisse 13:2.
Quindi il leopardo, il leone e l'orso praticamente sono i imperi mondiali che erano raffigurati in Daniele capitolo 7.
Vero,
sta parlando che questa bestia è la stessa, è una testa diversa dello stesso dragone e delle altre teste che rappresentavano appunto Babilonia, Medio Persia e Grecia, che erano tre teste del dragone. Poi naturalmente c'è la quarta, che è Roma. E questa testa qua, l'Anticristo qui, è una delle teste del dragone, che è praticamente del suo corpo è orso, leopardo e leone, che erano gli imperi passati. Per dire, è la stessa bestia, lo stesso diavolo, che adesso si presenta come Anticristo. Ci siamo?
Sì.
Allora dice che il dragone gli diede autorità, come dice? Gli diede la sua autorità, la sua forza, la sua potenza?
Sì.
Ecco, tu chiedevi chi dà questa potenza al diavolo.
Sì, non per sua propria forza, dice.
Chi è che dà questa potenza all'Anticristo? Gliela dà il diavolo, Apocalisse 13, 2 e 3. Il dragone gli diede la sua potenza. Cioè, quindi è una specie di, come dire, incarnazione del diavolo. Anche se un demone diverso, va bene?
E dice, compirà sorprendenti rovine. Che tipo di rovine?
Beh, diciamo, l'Anticristo combatterà, nella Bibbia ti dà la lista di 7 guerre. L'Anticristo ti dà, no?
Uh-huh.
In Daniele 11 vediamo 5 guerre. Dal 21 al 45 ci sono 5 guerre dell'Anticristo. E sono 5. Poi in Apocalisse capitolo 17 e 18, distruzione di Babilonia, c'è la sesta guerra dell'Anticristo.
Sì.
Mi segui?
Sì, l'abbiamo studiato, è super interessante.
Ecco, quindi c'è quella sesta dell'Anticristo. Poi c'è la settima guerra, che non direi la guerra dell'Anticristo, ma è la guerra di Gesù Cristo, che viene dal cielo, Apocalisse 19 e 11, su un cavallo bianco, e lì fa il diavolo, Gesù fa il diavolo a pezzettini, l'Anticristo a pezzettini. Vediamo più avanti, alla fine di Armageddon, alla fine del capitolo, Apocalisse 19, 20, che l'Anticristo, la bestia, viene messo nel lago di fuoco, cacciato insieme al falso profeta. E quindi questa è la settima guerra.
Mm-hmm.
Va bene.
Quindi le rovine sorprendenti. E lo stesso versetto dice: distruggerai i potenti e il popolo dei santi, che hai spiegato, l'esercito di Dio.
Ho spiegato Apocalisse 13:7, Apocalisse 12:17, Matteo 24:21-22, e l'anticristo che vince i cristiani. Mm-hmm. Non potrebbe vincerli, perché Luca 10:19 dice: il diavolo è sotto i nostri piedi. Ma siccome troppe delle nostre chiese sono a livello del vomito, a livello dell'Odissea, che si vergogna di annunziare Gesù, sono incollati sulle panche della domenica mattina, hanno rinunciato a evangelizzare. Rinunciando a evangelizzare, il mondo non si converte più. Ed ecco che l'anticristo prende il potere. Non è che glielo dà il diavolo, ma in certo senso il diavolo non può darglielo. Sono stati i cristiani che hanno dato questo potere all'anticristo. Sono stati i cristiani che hanno dato potere a Hitler, a Stalin, a Mussolini, perché non hanno evangelizzato queste nazioni. E allora cosa ha fatto? Il diavolo ha mandato Lenin, a virgolette, evangelizzare la Russia. Manda Hitler, virgolette, evangelizzare la Germania, l'Italia col fascismo. Se non evangelizziamo, evangelizzerà, virgolette, il diavolo. Ed è quello che succede al tempo della fine.
Sì.
La Chiesa si vergogna di Gesù, che è la Chiesa che Gesù ha chiamato la Chiesa del Vomito, l'Odissea, Apocalisse 3:14. E allora ecco che quello che, così come i cristiani si sono vergognati di Gesù in Russia, in Germania, in Italia, speriamo di non essere di questi, e allora quei dittatori del XX secolo hanno preso potere, così la Chiesa presente che ancora si vergogna di Gesù, e allora arriverà il quarto o il quinto, perché quanti sono stati i dittatori del XX secolo? È stati Lenin, Stalin, poi Mao Zedong, poi Hitler, poi Mussolini, e adesso arriva il quinto, che sarebbe l'anticristo.
Ma ci sono stati anche tanti altri, che ci sono anche oggi.
Sì, però questi qui sono stati i principali.
Sì,
cioè
i più grandi,
i sovietici della Russia, le decine di milioni di uccisi in Cina da Mao, le due guerre mondiali dal fascismo.
Sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
Fino a qui?
Sì, e poi nel verso 25 dice: si innalzerà nel suo cuore l'anticristo.
Sì, si innalzerà nel suo cuore, e questo rappresenta in Seconda Tessalonicesi 2:4, ma leggiamolo, guarda. Seconda Tessalonicesi 2:4, lì vediamo l'anticristo che si innalza nel suo cuore e dice: ehi, cos'è detto il diavolo ad Adamo ed Eva? Sarete come Dio. Cosa dirà l'anticristo? Io sono Dio. Leggiamolo.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Cioè,
secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Oggi cos'è la moda? Cosa ci credono i despoti, i politici di Bruxelles? Si credono Dio. Lo schioccano le dita e tu devi mangiare la farina dei vermi.
Sì.
Mentre loro banchettano come quei porci dell'impero romano che mangiavano tutta la notte, poi andavano a vomitare, poi mangiavano di nuovo. Capito? Però noi vermi dovremmo mangiare, ma che se li mangiano loro. Infatti Isaia 14 e Ezechiele 38 parla del diavolo che sarà segregato nel suo inferno e dice: i vermi ti copriranno come una coperta. Dice in questi capitoli. Quindi i vermi che vorrebbero che noi li mangiassimo, alla fine sarà la loro coperta. Questi signori di Bruxelles che bevono champagne, e di Washington e di altre nazioni. Va
sì.
Bene?
E poi dice: distruggerà molti che stanno al sicuro, verso 25.
Distruggerà molti che stanno al sicuro. Cioè, appunto, vedi le guerre dell'anticristo che ho appena enumerato.
Sì, sì, sì.
Va bene, sì. Distruggerà, e questo qui più che altro sarà la distruzione di Babilonia, Apocalisse 17 e capitolo 18.
Ah, che si credono al sicuro.
Si credono al sicuro perché hanno le portaerei, loro sono l'America, loro
vero, sì.
Hanno i dollari, loro. E però Apocalisse 17 e 18, due capitoli, che credo che parli dell'America, Babilonia, la prostituta, e sarà che Dio userà l'anticristo per distruggere e punire l'America, e poi verrà Armageddon a punire l'anticristo.
E poi dice, insorgerà contro il principe dei principi, che era anche nel verso 11, si innalzò fino al capo dell'esercito. È la stessa cosa?
Sì, è la stessa cosa, il capo dell'esercito, che scrittura è?
Verso 11.
Ecco, verso 11 si innalza fino al capo dell'esercito, che dicevo io prima, quello è Gesù. Infatti qua dice, 25, insorgerà contro il principe dei principi. Principi.
Quello sicuramente è Gesù.
Quello sicuramente è Gesù. Quindi quando dice verso 11 che si innalza verso al capo dell'esercito, e chi è? Il principe dei principi, cioè contro Gesù Cristo e il popolo dei santi. Però,
ma sarà infranto senza mano d'uomo. Come sarà infranto?
È perché c'è un cavallo che sbuca dal cielo.
Ah, sì.
Hai visto mai? No, non l'hai visto mai.
Non l'ho visto mai.
Ti sei immaginata mai?
Sì.
Un cavallo che sbuca dal cielo. Dove è scritto questo? Scritto in Apocalisse 19 e 11. Cos'è scritto? Che sbuca un cavallo. Me lo leggi?
Sì.
Sbuca un cavallo, ti dà anche il colore e ti dice anche chi lo cavalca.
Apocalisse 19:11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
I suoi occhi com'erano?
Come una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che conosce nessuno fuori che lui. Era che, vestito
quindi di una... non è più Gesù figlio di Maria. Non è no. più Gesù di Nazareth, è un nome, perché lui è Dio. E allora com'era vestito?
Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio.
E chi è la parola di Dio?
È Gesù.
Gesù Cristo, persino i musulmani l'hanno capito.
Sì.
Persino i musulmani che non sono salvati né niente hanno capito che Gesù è la parola di Dio. Ora, perché adorano Maometto non è chiaro, però anche loro le finalici sono arrivati.
E Apocalisse 19, da 11 a 13.
Da 11 a 13. E, cosa c'erano nel cielo?
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro.
Ecco, questi qui, bianco e puro, lino fino, e caratteristiche della sposa, dove lo vediamo? Apocalisse 19, 7 a 9. Parla della sposa di Cristo. E cosa aveva? Cosa gli proveniva dalla bocca? Sta parlando in modo spirituale.
Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente.
Insomma, leggetelo con calma, verso 20 e chiudiamo lì, guarda.
Ma la bestia fu presa. E con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ecco, hanno dato fuoco e zolfo e guerre e problemi e difficoltà al mondo, e adesso il Signore gli fa assaggiare la stessa medicina, e lì dice la Bibbia moriranno. Verso 21.
Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, 20 e 21.
Ok, questo è l'esercito che segue l'anticristo, che Apocalisse 9 ci dice sono 200 milioni e vengono distrutti. Daniele 12, 11 e 12 ci dice che questa battaglia dura 45 giorni.
Quindi questa è la battaglia di Armageddon.
Armageddon, questo è Armageddon, dopodiché viene il millennio.
E quando dice in Daniele 8:25 che questo re di aspetto feroce, l'anticristo, sarà infranto senza mano d'uomo,
senza mano d'uomo,
si riferisce ad Armageddon.
Certamente, è la pietra angolare, no? E lo vediamo anche in Daniele capitolo 2, che la statua che Daniele profetizza e interpreta per Nebuchadnezzar, dice, è la statua di tutti i regni mondiali, che c'è una pietra, non per mano d'uomo, che viene lanciata e distrugge tutti i regni, tutta la statua e tutto, e la pietra è appunto Armageddon, Apocalisse 19, non per mano d'uomo.
Sì.
Gloria a Dio. Sufficiente?
Wow, sì, plenty, abbondante.
Bene, gloria a Dio. Adesso una parolina vorrei dire per gli amici che ci seguiranno in internet. È molto interessante questa profezia. Abbiamo un corso biblico che potete richiedere gratis, che spiega tutte queste cose, e dura 5 mesi, lo inviamo gratis, settimanalmente. Quindi scrivete, lo ricevete e Dio vi benedica, e possono queste profezie aiutarci tutti, specialmente fratelli che hanno bisogno di ricevere Gesù, la salvezza, di ricevere il battesimo dello Spirito Santo, perché queste cose avverranno, perché sono profetizzate. Però prepariamoci ricevendo Gesù Cristo, così che in qualsiasi tribolazione saremo preparati, protetti, potenziati nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E avendo aperto il cuore a Gesù per ricevere la sua salvezza, possiamo farlo in questo momento nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù, ti riceviamo, nostro Salvatore.
Grazie Gesù.
Ti benediciamo, Signore.
Amen.
Grazie per aver pagato per la nostra salvezza e preparato un posto per noi in cielo, come dice Giovanni 14. E questo è il messaggio per gli amici che ci seguiranno in internet. Dio vi benedica tutti, un abbraccio, un bacio, amen.
Amen. Ascoltiamo il canto di Antonio Mora, Un breve tempo ancora.
Breve tempo ancora, un breve tempo solo, e chi deve tornare con gloria verrà. Colui che il cielo deve tenere presso sé, fino al tempo in cui con gloria verrà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue riscattò. Beato chi alla mensa del cielo siederà, chi alle nozze dell'agnello ospite sarà. Beato chi le vesti bianche avrà quel giorno, chi Cristo troverà pronto quando tornerà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue riscattò. Tempo ancora, un breve tempo solo, e chi deve tornare con gloria verrà.